Lettura numero 11, pagina 87. La gente ora se n'è andata. Un altro gruppo sta scendendo senza fare rumore. Questi intervalli di tempo impediscono che si radunino troppe persone tutte insieme e i visitatori, col loro silenzioso avvicendarsi, appaiono come gruppetti successivi di messaggeri provenienti dal mondo dei viventi. L'umanità ha sempre un certo numero di propri membri che vanno in pellegrinaggio, che visitano tombe e santuari, e di solito queste persone vengono considerate le migliori, le più nobili. Ma nessuno può assicurarci che grazie a queste anime buone la storia dell'uomo possa migliorare. La mia impressione è che i cuori pietosi accompagnino semplicemente lo sviluppo degli eventi, senza provocarli. Salici piangenti che si incurvano sul luogo in cui, dopo uno sterminio muto o fragoroso, si è distesa una quiete infinita. La quiete che regna qui, ora, è appena turbata dalle parole dell'anziana guida che si appoggia a un bastone quando avanza, seguito dal suo gruppetto. Magari è solo un pensionato che, con questa occupazione, rimpingua il suo reddito, ma preferisco immaginarlo come uno degli ex abitanti di questa dimora perduta. Così, quando entra con la gente nella baracca, mi pare di essere una spia che si aggiri l'intorno alle mura esterne per sorvegliare, in nome di compagni invisibili, questo signore incaricato di parlare per conto delle lingue ammutolite. La sua voce, nell'inferno della prigione, è sobria, seria. Parla in modo che non mi ripugna, adagio senza enfasi ciceronica, con cosciente attenzione, affinché le parole aderiscano alle immagini. Non ho nulla da rimproverargli, ma quando, ancora all'interno del bunker, comincia a raccontare di quelle ragazze alsaziane cadute in mano del nemico che le rinchiuse in queste celle poco prima che abbandonassimo il campo, si risveglia in me la complessa sensazione che già mi ossessionò allora. Eccomi perciò da solo, vicino al lato esterno della lunga baracca, e come quella notte, eccomi di nuovo impotente e tormentato. Non mi sento più un uomo assimilato al campo, mi sento fisicamente e fisiologicamente disperato davanti alla realtà di quegli esseri sani, non contaminati dal campo, che furono condannati all'incontro immediato col forno. I ripiani silenziosi stanno immobili nel sole, non c'è nessuna traccia di quelle ragazze, né nei raggi del sole, né sui gradini stretti, sono presenti soltanto nelle fibre del mio organismo, ed è troppo poco. La guida, come per raccontare qualcosa di consolante, dice che poco tempo dopo i partigiani espugnarono il lager all'Arme Blanche, alla baionetta, e che Radio Londra consumò la notizia con la frase «La tortue gagne sa course», un testo poetico, non c'è che dire. La tartaruga ha vinto la sua corsa. La clandestinità costringeva a usare motti, aforismi convenzionali, perché il territorio occupato restasse in contatto col mondo libero. Ci sarebbe però una domanda da fare. Che effetto produce una frase come questa nella fantasia di chi ha appena visto il forno e il locale col pavimento di cemento in leggero pendio? La guida potrebbe anche lasciarla in pace la tartaruga, che non si muove affatto a suo agio fra i vasi pieni di ossicini e di cenere. Ma lo capisco, non può tenersela per sé la bella notizia che questo luogo, quando noi eravamo già dietro un filo spinato, venne espugnato dai reparti liberatori. Lo capisco e anch'io sento un nodo alla gola al pensiero della fine di un'epoca che soltanto nelle nostre coscienze assunse la dimensione dell'eternità. È vero, nel dopoguerra ho constatato di sentirmi profondamente commosso solo di fronte a una vittoria sulla crudeltà e sull'ingiustizia, mentre rimango abbastanza passivo, se non del tutto freddo, davanti alle più immani sciagure umane. L'uomo col bastone ha aggiunto la notizia di Radio Londra per offrire alla gente una scintilla di serenità. Avrebbe fatto meglio lasciare il male integro e compiuto qual era. La sua tartaruga ha distratto i visitatori come un bambino davanti a un giocattolo inatteso. Si sa che i greci antichi, dopo le tragedie, assistevano a una farsa. Ma non sembra che i greci avessero dei posti così attrezzati per la distruzione dei corpi umani, perciò il loro bisogno di catarsi era parecchio diverso da quello degli europei del XX secolo. Da noi la parca non se la prende con i singoli, ma con la società. Il nostro fato è un dio della comunità, dal quale ci salveremo tutti insieme, o al quale tutti insieme soccomberemo. Due ritardatari, un giovane di colore, alto e slanciato, e una minuta ragazza francese, non si curano di seguire gli altri nella baracca, rimangono isolati sulla gradinata, soli, in mezzo al silenzio che per loro non è denso di segrete presenze. Sull'ultimo gradino, la mano di lui cerca di trattenere l'avambraccio di lei per distoglierla dall'idea di entrare nella baracca. Per un attimo mi sembra che lui voglia quasi inconsapevolmente sottrarsi a un crimine ignoto, come se un istinto atavico lo avvertisse in tempo della vicinanza del pericolo. Ma capisco subito di essermi sbagliato, perché dal suo giovane volto, dalle labbra e dagli occhi, si irradia un'irrequieta gioia di vivere. Forse è un po' annoiato dalla discesa per quei gradoni solitari e aspetta impaziente di trovarsi solo con la ragazza in un posto più bello. Ecco che con un braccio le cinge la vita e la porta con sé verso l'estremità del ripiano. È impaziente di baciarla ancora, anche se forse l'ha già baciata lassù sui gradini, quando, essendo rimasti indietro apposta, si erano ritrovati da soli. Là, nel punto in cui la scarpata scende verso la recinzione, l'abbraccerà di nuovo, o magari la sta già abbracciando proprio in questo momento in cui mi allontano. E lo fa perché il duplice alto reticolato che ha davanti agli occhi non lo disturba affatto, anzi, non lo vede neppure, come non vede gli isolatori, né l'erba alta e gialla, né la torretta di guardia che è come una strana pagoda a mezz'aria abbandonata in mezzo ai monti. Non ce l'ho con lui, perché si muove in un'altra dimensione, in un'atmosfera in cui dominano la germinazione e la crescita. E solo adesso, mentre scrivo queste righe, mi dico che puerile voler trasferire questi due innamorati nel mondo di una volta, come non avrebbe senso chiedersi a chi, allora, sarebbe mai venuto in mente che un giorno qui avrebbero passeggiato coppiette innamorate. Noi eravamo immersi in una totalità apocalittica nella dimensione del nulla. Quei due invece galleggiano nella vastità dell'amore, che è altrettanto infinito e che altrettanto incomprensibilmente signoreggia sulle cose, le esclude o le esalta. Non riesco a decidermi ad andarmene. Mi accodo ai visitatori che si inerpicano su per le gradinate. Uno di quegli uomini ha una gamba storpia ed è sostenuto da due ragazze, forse le figlie. Quando deve alzare un piede per salire un gradino, si appoggia a loro con tutto il suo peso. Sì, in questa scena ritrovo qualcosa del Lager, solo che allora nessuno poteva aiutare con calma gli invalidi. Anche i sassolini che scricchiolano sotto le scarpe trovano la loro eco nel ricordo. Certo, il suono è del tutto diverso, perché l'acciottolio degli zoccoli è più duro e più cavo, ma siccome i piedi dei visitatori sono molti, lo scricchiolio riesce comunque a trasferirsi nel passato. Sono io, ovvio, che provo questa impressione, io che, mentre salgono al ripiano superiore, auguro loro che quel rumore non abbia a trasferirsi nel futuro e che la frotta dei dignitosi escursionisti domenicali non diventi mai un gregge informe. Quando poi scompaiono e non li vedo più, avanzo senza testimoni come per una sterile landa selvaggia di cui non sono mai stato il padrone, ma che pure era ed è sempre anche mia. Dico landa selvaggia perché non ci sono quasi più baracche, le hanno eliminate, dato che è davvero impossibile preservare dalla rovina edifici di legno che la neve ricopre d'inverno, gli acquazzoni bagnano in primavera, il sole delle vette cuoce d'estate. Di 12 baracche se ne sono conservate soltanto 4, 2 di sopra e queste 2 qui, in basso. Le lunghe aree vuote sono cosparse di ghiaia. All'estremità di ogni spiazzo c'è una colonnina col nome di uno dei campi di concentramento in cui si sterminavano francesi. Dachau, Mauthausen, Buchenwald, Kochen, Negarcherach, Harzungen. In questo modo sono simbolicamente radunati in un unico luogo tutti i caduti che hanno la loro necropoli lassù, fuori dal reticolato. Ma questi angusti settori di terreno, con la loro ghiaia spianata, portano in sé l'assurdità del vuoto. Sono sterili per sempre e non c'è alcuna possibilità che dietro quei nomi il visitatore riesca a intravedere immagini viventi. Dietro i nomi di Negarcherach e di Harzungen, per esempio. Eppure ad Harzungen di francesi ce n'erano parecchi, tanto che avevano voce in capitolo nella direzione del Rivière, fatto importantissimo per la salvezza della gente. In generale vivevo con loro in grande armonia, soprattutto perché non mi occupavo della politica interna del campo e rimanevo per lo più nella mia stanza. Era una stanza piccola la mia, ma ogni tanto avevo bisogno di un aiuto per gestirla. La mattina, con Vasca, portavamo uno o due corpi nella cassa dietro la baracca e gettavamo sull'erba i pagliericci perché si asciugassero un po'. Ma erano talmente intrisi che di sera dovevamo limitarci a voltarli per poter accogliere nuovi malati. Poi, per il resto della mattinata, si stava tranquilli. Sul tavolo, sotto la finestra, c'erano il termometro, un pacco di polvere bianca e uno di carbone in polvere. Erano le medicine assegnate a quella stanza. 3 volte al giorno diluivo con l'acqua quella polvere bianca in una bacinella, fino a formare una specie di molle pasta di gesso. Passavo poi da un giaciglio all'altro, introducendo una cucchiaiata di quella bianca miscela fra le labbra inaridite, fra i denti gialli appena dischiusi. Certi ammalati tiravano avidamente coi denti la malta bianca via dal cucchiaio per aggrapparsi a quella vita che era decisa a sfuggir via da loro su quel pagliericcio. Altri non si accorgevano nemmeno più del cucchiaio che gli stava davanti alla bocca, eppure inghiottivano, a fatica, ma inghiottivano, lappando quella pappa collosa. Quando morivano avevano i denti e l'orlo delle labbra coperti di cemento biancastro. Diverso era il caso del carbone in polvere. Qui la faccenda si complicava, perché bastava uno sbuffo di fiato per soffiarlo via dal cucchiaio o dalla bocca se era già stato preso su dal cucchiaio. I morti di quei giorni, allora, avevano neri i denti e le labbra, e anche se erano lunghi e ossuti come gli altri, si notavano di più proprio per quelle due strisce scure attorno alla bocca. I malati stavano tranquilli e immobili. Finché conservavano un po' di coscienza, si alzavano per non insudiciare i pagliericci e lasciavano dietro di sé sul pavimento una traccia brunastra. La situazione peggiorò quando cominciarono a mandarmi malati che, oltre alla dissenteria, avevano anche la tubercolosi. Aspettavano che venisse a prenderli il camion da Dora, stesi su 8 castelli a sinistra dell'ingresso. Siccome però nessuno preannunciava l'arrivo del camion, Vasca doveva sempre correre all'ultimo momento in magazzino a cercare i loro vestiti, i loro cenci. La finestra era chiusa per via dell'oscuramento, la stufa era accesa, l'aria diventava sempre più pesante. Solo dopo che il camion era partito potevamo spegnere la luce e aprire la finestra per far entrare l'aria pura, fresca di neve. Ma quando il camion aspettava, bisognava sbrigarsi. Vasca portava i fagotti sudici e li slegava, imprecando contro la madre dello zar e del mondo intero, mentre sudava svoltando i calzoni puzzolenti, le giubbe, gli zoccoli. Già, ma non era proprio possibile far presto, perché come fai a vestire ammalati di quel genere quando stanno distesi con le ossa incanalate nei pagliericci? E neppure possono stare in piedi. Perciò, tenendoli per le gambe sotto le ascelle, li stendevamo sul pavimento. Ormai non erano quasi più nemmeno dei malati, eppure rantolavano ancora, quindi bisognava vestirli. Ma non è mica facile tirare un calzone sgualcito su un osso sporgente. Vasca si arrabbiava, anche se non ce l'aveva col corpo sdraiato sul pavimento. Era una ribellione contro l'annientamento e anche un po' una stizza verso quei resti stesi, perché si erano lasciati distruggere così. Io intanto infilavo una giubba striata, simile a uno straccio per spolverare, sulle costole di un altro poveretto, ed ero grata a Vasca, perché anche se brontolava, era premuroso con quegli sventurati. Sudavamo tutti e due, muovendoci con cautela tra i corpi stesi e la rinfusa e in mezzo alle cianfrusaglie. Ogni tanto mettevano a sedere un busto fatto di ossa. Allora un braccio si allungava, come un ramo secco, a cercare gli zoccoli, mentre un paio di pupille vitree lo accompagnavano in questa ricerca. Pianelle, cucchiai di legno, pezzi di spago, oggetti con cui li riempivi la tua solitudine. E poi quello che, nonostante la fine ormai vicina, conscio che fuori c'era la neve, cercava istintivamente con la mano il suo berretto. Allora Vasca si arrabbiava di nuovo, perché quel corpo non si accorgeva che morire con o senza berretto era la stessa cosa. Eppure andava comunque a cercarglielo in mezzo al cerpame fetido, e una volta che l'aveva trovato, ricopriva con cura il cranio nudo con quel cercine sgualcito di stoffa striata. Ma Vasca si infuriava soprattutto quando Pierre veniva a dire di far presto, schiudendo la porta appena quanto bastava per ficcare dentro il naso. Non gli veniva mai in mente di darci una mano. Così dovevamo stare ancora a lungo chini sul pavimento. quando finalmente riuscivamo a mettere in piedi uno scheletro vestito, lo sostenevamo da destra e da sinistra nel percorrere il corridoio, ma siccome quel poveraccio muoveva i piedi appena appena, quasi sempre Vasca finiva col metterselo in spalla, di modo che la testa ciondolava vicino a terra e il berretto sgusciava via dal cranio. Alla fine, alla meno peggio, riuscivamo a trasportarli al camion e, visto che sopra c'erano già 3 casse con dei morti, li collocavamo direttamente sulle casse, mentre Vasca se la prendeva con l'imperiale madre dell'autista che non la piantava di strombazzare. Lì, in mezzo alla neve, la temperatura era di 20 gradi sotto zero, ma i corpi stesi o seduti sui coperchi di legno grezzo, forse il freddo non lo sentivano più. Noi due scappavamo verso la baracca, confortati dalla coscienza di aver svolto a dovere il nostro compito. Siamo fatti così. Anche se si continua a pensare a quelli che rantolano dentro il camion, ignari di star seduti sopra dei cadaveri a cui assomigliano già in tutto e per tutto, si prova lo stesso una certa soddisfazione se si è riusciti a portare a compimento la mansione assegnata. L'esigenza di ordine, di chiudere il cerchio, può essere non meno potente di altre umanissime inclinazioni. Oppure l'uomo, a dispetto della propria natura, accetta inconsciamente le regole di un ambiente in cui anche la morte si attiene a un orario e a un ordine del giorno. L'attaccamento che provavo per la mia stanza, comunque, non era legato soltanto al lavoro che vi svolgevo. Più volte mi era stato consigliato di non dormire con i miei malati. Io invece avevo caparbiamente insistito a rimanere con loro. Ciò era dovuto in parte, come sempre, a un istinto cieco, alla disposizione naturale delle mie cellule. In quello spazio ristretto mi trovavo come nel covo stesso della morte, che mi era così vicina da farmi sentire quasi al sicuro da una sua aggressione. Ma nella mia ostinazione c'era senza dubbio anche un vincolo di cameratismo. Io dormivo in un angolo, nel giaciglio di sotto, e Visca in quello di sopra. Eravamo i due soli marinai ancora validi nello scafo di una piccola nave di legno, la cui ciurma era ormai condannata. Quando, di buon mattino, Vasca si alzava, saltando giù per primo, e subito dopo mi alzavo anch'io, mi sembrava di essere un capitano fedele al proprio equipaggio, anche se il mio primo compito era poi quello, già all'alba, di abbandonare qualcuno dei miei uomini al mare del silenzio sconfinato. Non so, forse è il fatalismo slavo, forse mi pareva che io e Vasca ci contagiassimo già abbastanza solo a infilare quei panni putridi addosso ai morenti. Magari però è vero che nel sonno si è più vulnerabili. In ogni caso, nel mondo crematorio, la prudenza può essere anche un modo di esporsi al pericolo, perché l'attimo della prudenza è come un intervallo nella strana forza d'inerzia che cerca di farti attraversare il nulla. Allora fai come quel soldato che sul campo di battaglia, acquattato sotto un cumulo di cadaveri, non respira nemmeno per non farsi notare dal nemico e poter così sgattaiolare carponi al momento giusto verso la vita. Per questo quella mattina fui tanto impressionato dal liquido che mi riempì la bocca. All'inizio mi parve soltanto una quantità di saliva maggiore del solito. Vasca non si era ancora alzato, così pensai dovesse essere molto presto, altrimenti avrei dovuto già sentirlo gettarsi sopra la mia testa, visto che con altri aiutanti doveva lavare il corridoio di tutte e due le baracche prima dello spuntare del giorno. All'inizio mi parve dunque una saliva più abbondante e più calda del solito. Inghiottii. Poi mi misi in ascolto del rantolo che usciva dal petto di un malato, 2 letti più in là, sulla mia destra. All'improvviso la boccata divenne troppo copiosa. Mi alzai di scatto a sedere, investito da un freddo alito di vuoto. Era come se qualcosa di argenteo fosse esploso dietro l'osso della mia fronte e allo stesso tempo davanti ai miei occhi, nel buio. Il mondo in un lampo mi apparve tutto intero, reale nella sua pienezza e insieme, di colpo, perduto. Mi alzai e uscii in fretta, passando tra i giacigli. Stavo davvero scappando, sebbene mi rendessi conto che non potevo sfuggire a me stesso. Forse andavo in cerca d'aria. Non so come arrivai in quel bagno silenzioso, nel debole grigiore del giorno ancora lontano. In mezzo alla stanza le docce sgocciolavano a lunghi intervalli. Le pareti di legno erano vicinissime e vicina era pure la stufa. Tutto come ogni giorno. Eppure in quel momento ebbi per la prima volta coscienza di essere assediato da ogni parte. Il mio pensiero corse incontro all'eternità, l'abbracciò con un solo sguardo e nello stesso istante l'allontanò da sé, mentre io scuotevo la testa come un automa, quasi tentassi con quel gesto di salvarmi dal gorgo del nulla che si avvicinava. Andai alla finestra e tornai indietro, poi mi riavvicinai alla finestra, di fronte alla quale il filo spinato non era più quell'intreccio di lacci che avevo sempre guardato senza vedere, ma il segno visibile, tangibile, della prigionia, che di colpo percepii come un tutt'uno con me stesso. Fine lettura 11, pagina 95.